Salve a tutti, sono Sara Renzi, sono una psicologa, collega del dottor Marchetti e amica. E quando il dottor Marchetti mi ha chiesto di fare questa lezione, io sono rimasta molto contenta perché la psicologia di comunità è sempre stata una materia a me cara. Io l'ho scelta come esame opzionale durante la mia formazione all'università e ricordo insomma l'entusiasmo con cui ho affrontato questo argomento, perché per me essere psicologa ha sempre voluto dire avere un impegno sociale, avere una responsabilità sociale. Per me lo psicologo è questo, è qualcuno che si prende cura non solo dell'individuo ma della comunità. E infatti io ho proseguito i miei studi in questa direzione e appena conclusa l'università ho cominciato a mettere subito le mani in pasta nel sociale, nei servizi alla persona. Ho lavorato con gli adolescenti, e ho lavorato con la marginalità e alla fine poi sono approdata nel settore delle accoglienze, dei migranti e delle accoglienze. E in realtà più tardi insomma ho capito che lo psicologo continua ad avere una responsabilità sociale anche quando lavora con il singolo individuo. Non c'è bisogno di lavorare nei gruppi o lavorare nelle organizzazioni per sentire di avere una responsabilità sociale. Lo psicologo ha questo tipo di responsabilità anche quando lavora con il singolo, perché in quel momento si sta lavorando con il singolo, ma quella persona è immersa in tanti sistemi, in tanti contesti diversi, e in quel momento, mentre tu, psicologo, stai lavorando con quella persona, in realtà agisci in modo indiretto anche con tutti gli altri settori, sistemi e contesti, come insomma li vogliamo chiamare, poi ogni scuola di pensiero li chiama in un modo diverso, però si agisce in modo indiretto su tutti questi. Quindi la mia lezione di oggi parte con questo presupposto e l'ho preparata con questo presupposto, cercando di stimolare pensieri e riflessioni e cercando di stimolare anche una capacità critica rispetto alla lettura degli eventi, rispetto a alcuni concetti che a volte si studiano in modo un po' passivo, o almeno io ho cercato di attingere alla mia esperienza, e mi ricordo che insomma l'università è stato un momento di grandi scoperte, però anche a volte di grande frustrazione, perché c'erano alcune cose che in realtà non riuscivo a capire fino in fondo, perché non riuscivo a capire il risvolto poi pratico che quello che studiavo aveva. E quindi ho cercato di preparare per voi una lezione che invece avesse un forte ancoraggio alla realtà, all'esperienza e nello specifico alla mia esperienza professionale, personale. La lezione che vi ho preparato ha come oggetto il mio lavoro, ovvero io lavoro in un centro di accoglienza per migranti, in un centro di seconda accoglienza, poi vedremo man mano. E il centro dove lavoro è effettivamente un esempio pratico di quello che avete visto nelle lezioni che avete fatto di empowerment multilivello, che insomma detto un po' così sembra un po' una parola vuota. In realtà In realtà la struttura in cui lavoro e le metodologie di lavoro che noi utilizziamo rispecchiano veramente questo tipo di impostazione ed è di questo che parleremo. È chiaro però che per affrontare questo tipo di argomento è necessario che alcuni concetti vengano chiariti prima. Non siamo al bar, non siamo in un salotto di una TV. È necessario, quando si affrontano certi argomenti, condividere alcuni concetti, definizioni e soprattutto acquisire degli strumenti di lettura degli strumenti di lavoro, che ci aiutano, a avere un linguaggio comune, ci aiutano a parlare di quell'argomento nel modo più adeguato. E per questo partiamo, no? Partiamo dall'inizio. Vi ho messo un quiz per partire, perché per parlare di migrazione, è da qui che cominciamo, perché per parlare di accoglienza bisogna partire da che cos'è la migrazione. E vi ho messo un quiz, potete cliccare sul link che vi ho messo e vedere un po' da quale punto di partenza partite. L'ho fatto anch'io, è molto difficile, in realtà anch'io non ho avuto un risultato così alto, perché è molto difficile, però mi sembrava importante partire da qua perché soprattutto l'ambito delle migrazioni è un ambito di cui si sente costantemente parlare, soprattutto negli ultimi anni, ma è anche il meno effettivamente conosciuto. Per questo mi sembrava importante partire da qua, da una presa di coscienza rispetto a quanto ne so io di questo argomento. E partiamo proprio da questo. Partiamo dall'emigrazione internazionale. Vi ho messo un po' di dati nelle slide, li vedete. Ovviamente non ci soffermiamo moltissimo su questi dati, ma è importante per avere un'idea del fenomeno a livello mondiale. Ogni anno migrano 258 milioni di persone e benché se ne senta sempre parlare come un fenomeno esplosivo, emergenziale, come se gli ultimi anni fosse una novità, in realtà è vero che sono aumentate le persone che sono migrate, come vedete dal grafico, però più o meno la percentuale rispetto alla popolazione mondiale rimane più o meno invariata. Dal 2010 al 2019 vedete che la percentuale rimane sempre intorno al 3-3,5%. Quindi in realtà è un fenomeno costante, è un fenomeno che ha sempre caratterizzato le popolazioni e che continua a farlo nel tempo. Questo non è un dettaglio perché ci permette di parlare di questo argomento come un argomento che fa parte dell'essere umano, fa parte dell'uomo. E ci permette quindi di studiarlo e di parlarne con dei caratteri diversi rispetto a come se fosse un evento emergenziale, no? Nuovo, un evento che l'uomo non si è mai trovato ad affrontare. In realtà questo non è. E come vedete, migrazioni internazionali, lo vedete nella diapositiva numero 5, in realtà la maggior parte delle migrazioni sono all'interno del continente, dello stesso continente. 41 milioni di persone migrano in Europa, cioè dall'Europa all'Europa, cioè all'interno dell'Europa. Così come in Asia, 17 milioni di persone, negli Stati Uniti, in America, dal nord a sud, anzi da sud a nord in realtà, e 63 milioni all'interno del continente asiatico. Quindi, come vedete, i flussi di popolazione più importanti sono all'interno dello stesso continente. Questo perché ve l'ho messo come dato importante, perché ovviamente noi quando pensiamo all'immigrazione ci vengono in mente, no, le immagini degli sbarchi, ci vengono in mente i ragazzi africani, e questo è sicuramente un fenomeno che ci caratterizza. In realtà io lavoro effettivamente con questo tipo di migrazione, però il fenomeno è molto più ampio, e la maggior parte delle migrazioni, in realtà i numeri più importanti riguardano un altro tipo di migrazione, che è intracontinentale, interna. E in Italia che succede? In Italia, come vedete, la popolazione straniera è di, diciamo, di migranti, è di circa l'8-9% di tutta la popolazione. E infatti, a riprova dei dati che abbiamo visto prima, il 50-51% dei migranti in Italia più proviene dall'Europa. Quindi anche noi siamo in questo tipo di, diciamo, rispettiamo quel tipo di statistica che abbiamo visto. Ma allora, chi sono i migranti? Cioè, cosa distingue un migrante da un viaggiatore? Perché nella nostra immagine abbiamo sempre l'idea, no, degli sbarchi, delle persone morte in mare, ma i dati che abbiamo appena visto ci dicono che in realtà le persone viaggiano all'interno dello stesso continente. Quindi che cos'è che distingue un viaggiatore da un migrante? Vi ho messo una definizione. L'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la definisce così: chiunque abbia lasciato un luogo di residenza abituale per spostarsi attraverso un confine internazionale o all'interno di uno Stato, indipendentemente dallo status giuridico, che lo spostamento sia volontario o involontario, dalla causa dello spostamento e dalla durata del soggiorno. Ora, da questa definizione che ci dà l'OIM, insomma, in tanti potrebbero essere definiti migranti, forse anche uno studente fuori sede potrebbe essere considerato migrante. È una definizione ampia, molto ampia, non sbagliata, non sto dicendo che sia sbagliata, è una definizione ampia. E non è l'unica definizione, infatti. Il fenomeno migratorio è un fenomeno molto complesso e infatti non esiste una sola definizione di migrante, cioè di che cosa definisca il migrante. Le definizioni, come vedete, cambiano in base a quale sia il fulcro su cui il focus su cui ci si concentra. Per esempio, la definizione dell'UNHCR si focalizza sulla volontarietà, cioè il fatto di scegliere di volersi spostare piuttosto che no. Oppure l'ONU invece si concentra sui tempi di permanenza, in cui dice che il periodo deve essere il periodo, diciamo, di cambio di residenza deve essere di almeno 12 mesi. Tutte queste definizioni possono andare bene, non ce n'è una giusta, non ce n'è una sbagliata. E questo però ci fa capire quanto può essere importante trovare una definizione e soprattutto guardare al fenomeno in base alla definizione che se ne ha, perché non è un dettaglio stabilire che cosa fa di una persona un migrante oppure no. Le definizioni contano, le definizioni hanno poi un risvolto pratico e hanno un risvolto sulla vita delle persone. Guardate quella immagine. Quel ragazzo lo stanno arrestando, diapositiva numero 10. Quel ragazzo lo stanno arrestando perché in base alla definizione del suo status giuridico, del suo permesso di soggiorno, eccetera, viene definito clandestino. Magari un mese prima o un mese dopo, al variare delle definizioni che vengono date a questi concetti, il suo status può cambiare. Vi faccio un esempio pratico. Ad ottobre 2018 è uscito il decreto sicurezza, il decreto Salvini. Il decreto Salvini elimina una delle protezioni che, interna, insomma, una delle protezioni che il nostro paese riconosceva a chi faceva richiesta di asilo. La protezione umanitaria era una protezione della durata di 2 anni, che veniva riconosciuta quando, non essendoci scusate, ho avuto un problema con il microfono. Dicevo, il decreto sicurezza, il decreto Salvini dell'ottobre del 2018 elimina la protezione umanitaria. La protezione umanitaria è una protezione che veniva data quando non esistevano le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma si riconosceva che c'era una particolare situazione di fragilità o comunque, insomma, una situazione in cui la persona necessitava di una certa protezione, e quindi si riconosceva questo tipo di protezione, e il ragazzo quindi aveva un documento di soggiorno della durata di 2 anni, rinnovabile e convertibile, cioè che poteva essere poi convertito in un altro tipo di permesso di soggiorno. Da un giorno all'altro questo tipo di permesso di soggiorno non esisteva più. Non è esistito più, attualmente oggi non esiste, perché la legge è tuttora in vigore. E quindi che succede a tutte le persone che hanno quel tipo di permesso di soggiorno? La risposta è un po' complessa, insomma, dovremmo star qui e fare un'altra lezione su questo. Sta di fatto che c'è una certa quantità di persone con quel tipo di permesso di soggiorno che alla scadenza di quel permesso di soggiorno si sono ritrovate ad essere irregolari nel nostro paese o comunque ad avere un permesso di soggiorno non più valido per soggiornare nel nostro paese. Questo per farvi riflettere su quanto può essere importante la definizione di uno status, una definizione, quanto anche questo argomento sia complesso. Vi ho messo nella diapositiva numero 11, vedete un video dove, cioè, fatto dall'UNHCR, che in qualche modo mette un po' a fuoco, no? Mette un po' a fuoco quanto le parole siano importanti, perché alcuni concetti spesso vengono sovrapposti, vengono confusi. Effettivamente anche nei mezzi di comunicazione avviene questo, alcune parole vengono utilizzate in modo intercambiabile e questo, oltre a generare una certa confusione, non rende l'idea della portata di questo fenomeno. E soprattutto non si riesce a cogliere un elemento fondamentale che sembra una sfumatura, ma invece no, non lo è, che è la differenza tra migrante e rifugiato. Non è la stessa cosa, ragazzi, non è la stessa cosa. Abbiamo visto prima alcune definizioni di migrante. Migrante è qualcuno che si sposta, può esserlo in modo più o meno volontario, ma non tutti i migranti sono rifugiati. Non tutti i migranti sono rifugiati. E vi ho messo quindi alcune definizioni. E guardate, nella diapositiva numero 12 ve ne ho messe un po' le più importanti. Ognuna di queste definizioni descrive uno status diverso e a cui corrispondono diritti diversi e possibilità di accesso a risorse diverso. Anche la legislazione diciamo, ordina in qualche modo queste varie, i vari status è diversa. E guardiamo quelle più importanti che in questo momento ci interessano di più. Abbiamo quindi migrante, il termine è un termine generico, lo abbiamo visto, e poi abbiamo profugo, un termine generico, c'è scritto che indica chi lascia il paese a causa di guerre, persecuzione e catastrofi. E poi abbiamo rifugiato, richiedente asilo, protezione sussidiaria, migrante irregolare. Anche migrante irregolare, capite bene che è una definizione un po' complessa, che stabilisce quando un migrante è regolare e quando un migrante è irregolare. Soprattutto, può una persona essere irregolare? Ecco, le definizioni hanno un peso, hanno un grande peso. Guardiamo le due che in questo momento ci interessano, mi interessano di più, farvi capire la differenza. Richiedente asilo e rifugiato, non sono la stessa cosa. Un richiedente asilo è una persona che non può più avvalersi della protezione del proprio Stato, e quindi chiede protezione ad un altro Stato che in quel momento lo sta ospitando. La condizione di richiedente asilo fa riferimento a un processo di richiesta. Può essere questa richiesta accordata, accettata, cioè no, non la richiesta viene in qualunque modo accettata, può avere un esito positivo e quindi il paese che ospita può ritenere che la persona abbia diritto ad essere protetta. E a quel punto si parla di rifugiato, cioè la persona a quel punto diventa un rifugiato. Oppure quello stesso Stato può decidere che non ci sono gli estremi, che non c'è, il paese che ospita non offrirà protezione alla persona perché non ci sono le condizioni per farlo. Poi dopo, in seguito, vedremo quali sono queste condizioni. E a quel punto, poi vedremo più approfonditamente anche la procedura, però mi interessava farvi capire intanto la differenza. A quel punto, il richiedente asilo diventa irregolare nel nostro paese. Diventa un migrante regolare che deve ritornare nel suo paese d'origine. Poi in realtà nei fatti sapete molto bene più di me che questo non avviene diciamo con frequenza, però insomma questo è quello che dovrebbe accadere. Ma c'è un altro tipo di protezione che vedete qua, che è la protezione sussidiaria. Ok, quindi è una terza via qui tra l'essere riconosciuto come rifugiato, oppure diventare regolare nel nostro paese, che è quello della protezione sussidiaria. Per cui se non esistono, cioè la commissione che valuta la richiesta di asilo può stabilire che non ci sono gli estremi per riconoscere una protezione internazionale, però ci sono fondati motivi per ritenere che se la persona ritornasse nel proprio paese d'origine rischierebbe la propria vita. E quindi lo Stato si impegna a proteggerla sulla base poi della normativa che tra un po' vedremo. Entrambi questi due tipi di status giuridico danno accesso al migrante ad un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, rinnovabile, cioè vuol dire che alla scadenza può essere rinnovato per ulteriori 5 anni, e convertibile, cioè con la possibilità di cambiarlo in altri tipi di permesso di soggiorno, per esempio quello di lavoro o altri. Allora, da dove nasce tutto questo? E quali sono, no, i criteri? Si parte da lontano, anche se non troppo lontano in realtà, con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dice che ogni individuo ha il diritto di chiedere asilo, perché ha il diritto di essere protetto, di ricevere protezione. Questo è l'elemento fondante. Ovviamente poi c'è la Convenzione di Ginevra. La Convenzione di Ginevra del 1951 dà una definizione specifica. Di rifugiato, è colui che nel giustificato timore di essere perseguitato per la razza, religione e cittadinanza, oppure la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o opinioni politiche, si trova fuori dallo Stato di cui possiede la cittadinanza e non può, o per tale timore non vuole, domandare protezione a questo Stato. Oppure chi apolide, trovandosi fuori dallo stato di domicilio, non può, per il timore sopraindicato, non può tornare. Quindi, qui in questo articolo della Convenzione di Ginevra ci sono specificate i requisiti, cioè per che cosa si può riconoscere una protezione internazionale, eh? Ed è questo: razza, religione, cittadinanza, appartenenza al gruppo sociale, opinioni politiche. Come vedete, non c'è alcun riferimento a guerre, calamità, perché l'asilo politico non è, non prevede questo. E qui ritorna un'altra sovrapposizione a cui spesso assistiamo. Vengono sempre ritratti dalla comunicazione, dai mezzi di comunicazione, come coloro che scappano dalle guerre. Ma dal punto di vista giuridico non è questo. È chiaro che chi scappa dalle guerre ha diritto ad una protezione, ma se leggete bene, il fondamento della definizione di rifugiato e quindi dell'attribuzione dello status di asilo politico ha un altro fondamento. Vi faccio un esempio. Per esempio, un omosessuale in un paese prevalentemente in un paese in cui c'è una legge contro l'omosessualità, oppure un cristiano, un cattolico cristiano in un paese a maggioranza musulmana, o per esempio una donna che si rifiuta di fare l'infibulazione, una mutilazione genitale femminile. Questi sono tutti casi per i quali viene riconosciuto lo status di asilo politico. E questo può avvenire in qualunque stato, le leggi contro l'omosessualità non appartengono solo agli stati del cosiddetto terzo mondo. Ci sono ancora alcuni stati che la prevedono. Ma anche rispetto alle ideologie politiche questo avviene. Ed è per questo che è di fondamentale importanza la storia della persona. Lo status giuridico dell'asilo politico non si determina a partire dal paese di provenienza, perché non è la situazione rispetto al paese di provenienza a determinare se quella persona ha bisogno o meno di protezione, ma è la sua situazione soggettiva, personale, a renderlo o meno, diciamo predisposto alla protezione internazionale. E poi vi ho messo anche l'articolo 33 perché è interessante, perché dice: nessuno Stato può espellere o respingere il rifugiato verso frontiere e luoghi dove la sua libertà sarebbe minacciata. Però messa lì un po' anche a provocazione, perché insomma il dibattito anche politico del nostro paese, ma anche a livello europeo, è molto acceso, eh? Però la Convenzione di Ginevra rispetto a questo è molto chiara. Sul respingimento, sull'espellere le persone rifugiate e o richiedenti asilo. E sempre con un tono un po' di provocazione, vi ho messo anche la Convenzione di Dublino, ma non solo provocazione, perché è importante capire come funziona il fenomeno. La Convenzione di Dublino ci dice che lo Stato che è incaricato di esaminare la domanda di richiesta di asilo è quello in cui il rifugiato arriva per primo, cioè proprio fisicamente, in cui arriva fisicamente per primo. E capite bene che, essendo insomma nel Mediterraneo, l'Italia, la Spagna, la Grecia sono i stati dove questo accade più facilmente, anche se poi insomma c'è una rotta anche che arriva dall'est, ma la vediamo dopo. E in Italia quali sono i riferimenti normativi? I riferimenti normativi ce li dà la Costituzione. La nostra Costituzione, all'articolo 10, ci dice che lo straniero a cui si è impedito nel paese d'origine l'esercizio delle sue libertà democratiche, che la nostra Costituzione garantisce, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo ovviamente le condizioni stabilite dalla legge, cioè dalla Convenzione di Ginevra che abbiamo visto prima. E ovviamente questo è la Costituzione, ci dà il confine entro cui ci muoviamo. Poi, dopodiché, ci sono tutta una serie di leggi, dei decreti che negli anni hanno organizzato il fenomeno e che a volte hanno messo insieme questi due concetti che io ormai da un po' di minuti sto cercando di invece separare. Ed è quello del mondo della richiesta d'asilo e protezione internazionale e quello più ampio dei migranti. E questo perché avviene soprattutto nel nostro paese? Perché da tempo, da ormai anni, le leggi che regolano il nostro paese fanno sì che non ci sia in questo momento, e dura ancora in questo momento, una modalità di ingresso nel nostro paese da parte di stranieri. Non c'è una modalità di ingresso legale, cioè consentita. Ci sono dei decreti flussi che vengono emanati annualmente o ogni 3 anni. In questi decreti flussi concedono l'arrivo di lavoratori stranieri, quindi l'unica modalità per entrare nel nostro paese è avere un contratto di lavoro già in essere, e con la modalità, diciamo, del richiamo da parte del datore di lavoro, oppure no, oppure niente, non ci sono delle alternative. E questa è una delle ragioni principali per cui c'è questa sovrapposizione fra migrazione e rifugiati. Anche la definizione di migrante economico e la distinzione, no, che si fa, spesso si sente dire, no, al telegiornale, ma questi non sono rifugiati, sono migranti economici. E effettivamente, ragazzi, io vi devo dire che lavoro con i migranti e a volte è anche vero. Non tutti i ragazzi che arrivano, che fanno richiesta di asilo, magari presentano quelle situazioni, no, che ci immaginiamo di difficoltà, di tragedia e di dramma che spingono a partire. Ma a parte il fatto che c'è un procedimento, c'è un iter legale che riconosce una persona lo status e che è insindacabile, quindi se viene riconosciuto lo status vuol dire che il nostro paese ha valutato e decretato che quella persona aveva bisogno di protezione e quindi è un rifugiato. Però, diciamo, volendo allargare un po' le maglie e andare un pochino più sotto, possiamo anche dire effettivamente che ci siano dei migranti economici. Ma attualmente nel nostro paese non ci sono altre modalità di ingresso. E quindi che cosa succede? Succede che i ragazzi, le persone che arrivano sulle coste del nostro paese, come anche insomma del resto d'Europa, si ritrova a dover fare richiesta d'asilo. Molti di quelli che arrivano non sanno neanche che cosa sia la richiesta di asilo, non hanno non hanno avuto un orientamento, un'informazione legale rispetto a quali possono essere i loro diritti. Arrivati, una volta arrivati nel nostro paese e vengono immessi in questo percorso che poi spesso sfocia nell'accoglienza in un modo a volte anche così un po' naturale, no? Un po' come se un po' così. E questo, insomma, lascio un po' a voi le riflessioni. Io no, ovviamente non voglio, cioè, il mio obiettivo è darvi spunti di riflessione, ovviamente non è dare le mie impressioni personali, però questo è quello che avviene, È quello che io vedo ogni giorno nel mio lavoro. A volte ragazzi che sono in accoglienza da 2 o 3 anni non sanno cos'è la richiesta di asilo. E questo a parte di grandissima difficoltà, ci dice una, diciamo, ci parla di una grande difficoltà nel sistema delle accoglienze, però insomma ci dice anche che nel nostro paese la richiesta di asilo viene spesso utilizzata come modalità d'ingresso in Italia, E questo ce lo dobbiamo dire. E come funziona la richiesta d'asilo? Funziona così: la persona arriva, fa la domanda, quindi compila anche dei moduli formalmente. E questa domanda poi viene esaminata dalla commissione territoriale che convoca il richiedente. Il richiedente ovviamente è una persona regolarmente soggiornante nel nostro paese. Quindi il richiedente asilo ha un documento di soggiorno che vedete nell'immagine a destra, quello giallo di carta, della durata di 6 mesi, cioè ogni 6 mesi scade, il richiedente ovviamente deve fare la domanda di rinnovo. Perché è semestrale? Perché ovviamente si dà per scontato che avendo fatto la richiesta di protezione internazionale, la valutazione della richiesta debba essere veloce. Questo però nel nostro paese non avviene proprio così, diciamo i tempi non sono veloci, anche se effettivamente negli ultimi 2 anni, diciamo anche in relazione al decreto Minniti e poi anche a quello di Salvini, si sono molto sfoltite. Quando io ho iniziato questo lavoro, circa 3-4 anni fa, i ragazzi attendevano la commissione anche per un paio d'anni. Ora, a volte, in 6 mesi riescono a fare la commissione territoriale. Cosa vuol dire fare la commissione? Vuol dire essere convocati da un gruppo di esperti, che ascolta la storia personale, ovvero i motivi che hanno portato la persona a migrare, e ovviamente in presenza di un mediatore, e sulla base poi di questa storia decide se ci sono gli estremi per il riconoscimento dello status. E questo è quello, vedete, che può succedere. Può succedere che l'esito sia positivo e che quindi venga data una protezione internazionale. Protezione internazionale che può essere asilo politico, quindi rifugiato 5 anni, oppure protezione sussidiaria. Perché protezione internazionale? Perché queste sono le due protezioni che sono poi presenti anche a livello europeo, le ritroviamo in tutti gli stati europei. La Commissione può non accettare la richiesta, quindi dare un esito negativo, scusate, può dare un esito negativo alla richiesta e quindi che vuol dire questo? Vuol dire o che viene riconosciuta un altro tipo di protezione, che non è protezione internazionale, ma protezioni che riguardano la nostra legislazione, cioè che l'Italia ha e che in questo momento sono codificate dal decreto Salvini, sempre del 2018, e ci sono diverse tipologie di protezione. Per esempio per cure mediche, per esempio per vittime di tratta, oppure per atti di particolare valore, eroismo, eccetera. Oppure può essere proprio esito negativo, cioè non sussiste alcun tipo di condizione per ricevere un qualunque tipo di protezione. E quindi c'è un diniego. Il diniego, il richiedente asilo, il dinegato a questo punto, ha 30 giorni di tempo per fare ricorso. Questo ricorso poi, diciamo, trasferisce questo iter, che è specifico della richiesta d'asilo, a un tribunale ordinario, cioè diventa, una procedura che si svolge direttamente in tribunale. A quel punto poi il tribunale decide se accogliere il ricorso e riconoscere una protezione, quindi si ritorna dall'altra, diciamo verso le altre tre situazioni, oppure può decidere di negare nuovamente. A quel punto poi insomma c'è la Cassazione, però diventa un po' più complesso, però diciamo formalmente, dopo una serie di momenti, c'è l'espulsione dal paese. Vi ho messo la foto anche di un permesso di soggiorno invece di asilo, un permesso di soggiorno elettronico della durata di 5 anni. Già, insomma, ve l'ho messo perché già da come è fatto, no? Da come è proprio fisicamente il permesso di soggiorno, che anche, no? Cioè è simbolico, diciamo, no? Della differenza di status, no? Che c'è tra richiedente asilo e un titolare di protezione internazionale, eh? Cioè già dal permesso di soggiorno si intuisce un po' qual è la situazione. È vero che un richiedente asilo comunque con quel tipo di documento, di carta stropicciato, può comunque lavorare, diritto alle cure, quindi all'iscrizione sanitaria, non ha però attualmente diritto alla residenza. Quindi un richiedente asilo non ha diritto alla residenza, il che rende un po', diciamo, instabile la sua permanenza nel nostro paese. Invece, il titolare di protezione internazionale, ovviamente, soprattutto nella qualità di asilo politico, quindi proprio di status di rifugiato, ha diritti pressoché simili, assimilabili a quelli di un cittadino italiano. È il massimo della protezione che si può ricevere e quindi con una serie di diritti che altri tipi di protezione non hanno. E un po' di numeri, perché adesso forse è un po' più chiaro che cos'è un richiedente asilo, che cos'è un rifugiato, e quindi un po' di numeri a livello mondiale. Come vedete, ci sono alcune situazioni più calde, sì, di Afghanistan e Sud Sudan, e poi c'è la situazione che più ci riguarda da vicino. Vi ho messo nella diapositiva numero 20 una immagine delle principali rotte migratorie del Mediterraneo. Allora, come vedete, gli spostamenti spesso sono interni all'Africa, ma insomma, poi comunque l'arrivo in Europa arriva fondamentalmente da due rotte principali, che una è quella del Mediterraneo e l'altra è quella della rotta balcanica, dall'est, come vedete, dall'Iran. E fino ad arrivare in Europa. E quali sono gli arrivi in Europa? Ovviamente, soprattutto riguardano i paesi, come dicevamo prima, che sono direttamente affacciati sul Mediterraneo. Nel 2019 ci sono stati 125.400 arrivi, di questi 11.000 in Italia. E qui nella diapositiva successiva, la numero 22, vi ho messo un po' di dati e soprattutto, insomma, mi pareva interessante darvi un'idea dell'oscillazione delle rotte migratorie, degli arrivi soprattutto. I dati arrivano dal Consiglio dell'Unione Europea e come vedete le oscillazioni sono molte. Vi ho messo anche alcuni riferimenti che vi possono aiutare a leggere i dati. Nel 2011 c'è una grandissima ondata migratoria, ci sono state le primavere arabe, diciamo l'inizio della guerra civile in Siria. E poi quindi un grande boom e poi a un certo punto si ha un brusco calo, il brusco calo corrispondente agli accordi tra l'Unione Europea e la Turchia e gli accordi dell'Italia con la Libia. E questo ha, come vedete, in Italia cambiato molto le cose. Nel 2017 sono sbarcati 118.914 persone, nel 2019 11.000, un brusco calo. A questi si aggiungono, vi ho messo un dato perché i dati sulle rotte balcaniche non si trovano così facilmente. Ci si occupa molto degli sbarchi, molto meno degli arrivi via terra, che però vi assicuro non sono meno drammatici di quelli degli sbarchi via mare e non hanno meno morti che negli sbarchi in mare. Comunque nel 2019, oltre a questi 11.400 che arrivano via mare, ce ne sono altri 3.500 che arrivano dall'est, dalla Slovenia. E quali sono le principali nazionalità che arrivano via mare? E la Tunisia, il Pakistan e la Costa d'Avorio. Fate attenzione, la commissione di concetti continua, perché questi sono gli sbarchi, non i richiedenti asilo. Quindi nuovamente stiamo parlando di migranti che arrivano sulle nostre coste. Queste invece nella 25 trovate le richieste di asilo. Quindi nel 2019 le richieste di asilo totali sono 43.783, vedete, cioè è un altro dato, è un altro numero, le due cose non vanno confuse. Infatti anche le nazionalità sono diverse, vedete. Nel numero 26 ve le ho messe. La prima nazionalità come richiedenti asilo è il Pakistan, poi la Nigeria, il Bangladesh e il Salvador, che sono molto diverse rispetto agli arrivi via mare. E questo ci aiuta anche a capire, no, la diversità dei due fenomeni, cioè il fatto che non si possono mettere insieme. E che cosa accade? Quando un migrante arriva in Italia, che cosa accade? Allora, accade questo: arriva al porto, viene salvato e ovviamente c'è una prima procedura di salvataggio, quindi insomma di verifica dello stato di salute e non di identificazione. Nelle diapositive successive poi vi ho fatto un focus, no, rispetto alle varie tappe. Nella diapositiva 27 vi ho messo un po' un riassunto di quello che succede molto veloce, no? Prima l'hotspot, nell'hotspot si fa la richiesta di asilo, se si fa la richiesta di asilo si va nei centri di accoglienza, se non si fa la richiesta di asilo si va nei centri per il rimpatrio. Non è semplicissimo in realtà capire com'è la situazione delle accoglienze, perché la pagina dedicata ai centri di accoglienza del Ministero non viene aggiornata dal 2015, quindi diciamo che io ho cercato di fare un quadro il più preciso possibile, ma insomma mi permetto di dire che probabilmente non sarò particolarmente accurata. Vi ho messo anche qui un po' di numeri sui centri di accoglienza, divisi nei diversi tipi di centri di accoglienza, tra hotspot, SPRAR e accoglienze in totale. Partiamo dagli hotspot, facciamo un'idea diciamo generale di come funziona. I migranti arrivano e quindi inizialmente deve essere identificato. Deve essere identificato e nell'hotspot in qualche modo si differenzia chi può fare la richiesta d'asilo e chi non la può fare. E questo lo si fa sulla base di una lista di paesi sicuri che il nostro governo ha stilato nel tempo. Ora, per quello che io vi ho spiegato rispetto alla richiesta d'asilo, già questo tema è un po', insomma, è un po' complesso, perché in realtà la richiesta d'asilo è un diritto universale e soggettivo, va sulla base della propria storia personale e non sulla base del paese di origine. Per esempio, vi faccio un esempio: uno dei beneficiari accolti nello SPRAR dove io lavoro è di origine egiziana. L'Egitto è ovviamente uno dei paesi sicuri, ma la sua appartenenza religiosa, lui è cristiano copto, che in Egitto, soprattutto in alcuni piccoli paesi / villaggi, non è particolarmente ben accolta. Quindi nel suo caso, se ci si fosse fermati al paese di provenienza, la sua domanda d'asilo non sarebbe stata accolta. E invece questo non è accaduto, ha fatto richiesta d'asilo e gli è stata riconosciuta. Gli è stato riconosciuto. Gli hotspot sono ovviamente soprattutto al sud, quindi nei punti di arrivo. Chi non fa richiesta d'asilo, e per esempio vi faccio notare che la maggioranza degli arrivi avevamo visto come nazionalità la Tunisia, ma la Tunisia tra i richiedenti non l'abbiamo trovata. I tunisini che arrivano nel nostro paese o spariscono nel niente o finiscono nei centri per rimpatrio, perché la loro domanda di asilo a loro non gli viene fatta, perché fatta fare, perché la Tunisia viene riconosciuta come un paese sicuro, quindi si pensa che non ci siano gli estremi per fare la richiesta d'asilo. I centri per il rimpatrio, lo straniero sta nell'attesa che venga eseguito il provvedimento di espulsione. Nei centri per il rimpatrio quindi ci stanno sia quelli che non hanno fatto la richiesta di asilo, sia quelli che hanno fatto una richiesta di asilo il cui esito, come avevamo visto prima, è stato negativo, insomma, tutto il processo, diciamo, è stato negativo e quindi non ha più nessun titolo per stare nel nostro paese. Oppure aveva una protezione internazionale, ma ha evidentemente commesso qualche reato per cui ha perso la protezione internazionale. E quindi si ritrova nel centro fedele in patria. Quello che vi ho messo nell'immagine è il centro per rimpatrio di Torino. Quindi non solo al sud, ma centri per rimpatrio anche al nord. Poi ci sono centri di prima accoglienza, è qui che diciamo comincia un po' la nebbia fitta. Comunque ci sono una serie di sigle, CARA, CPSA, insomma, comunque sono dei centri di prima accoglienza dove i richiedenti asilo, perché a questo punto hanno fatto una richiesta, probabilmente in questo momento solo informale, nei centri di prima accoglienza formalizzano la domanda di asilo, quindi proprio fisicamente compilano un modulo che si chiama C3, e fanno la richiesta di asilo. E in questo caso quindi ricevono un'attenzione sanitaria un po' più approfondita. Si completa l'identificazione e si valuta se ci sono delle situazioni di vulnerabilità e anche si valuta l'ingresso in accoglienza. Perché, e qui c'è l'altra sovrapposizione, no, che spesso si fa, no? Richiedente asilo e accoglienza. Non necessariamente un richiedente asilo sta in accoglienza. Hanno diritto all'accoglienza quei richiedenti asilo che non hanno mezzi di sussistenza, diciamo minimi di base, non hanno mezzi di sussistenza, e quindi per i quali è perciò possibile accedere all'accoglienza. In realtà un richiedente asilo che riesca a trovare un lavoro, e comunque un richiedente asilo che non intenta avvalersi dell'accoglienza dello Stato italiano, può benissimo non stare in accoglienza. Cioè non c'è una sovrapposizione, eh? È una possibilità. E per questo, per esempio, quando vediamo le immagini della raccolta dei pomodori al sud, tutti quei lavoratori sono lavoratori con un permesso di soggiorno regolare. Alcuni sono richiedenti asilo, alcuni hanno una protezione internazionale, non sono irregolari nel nostro paese e neanche sono all'interno del circuito dell'accoglienza, ma sono lavoratori in attesa che, se sono richiedenti, in attesa che l'iter di riconoscimento della protezione, si concluda. E poi c'è il tema dei centri di accoglienza straordinaria, CAS. Io ho iniziato il mio lavoro nel settore delle migrazioni in questi tipi di centri. Le foto che vi ho messo sono foto di centri in cui io ho lavorato. Come vedete, sono molto diverse fra loro, no? Il primo è un grande albergo e il secondo invece è un centro di abbastanza grandi dimensioni, costruito più o meno ad hoc, comunque costruito per essere un centro di grandi dimensioni. L'altro invece è un appartamento. Questo era per darvi un'idea della, diciamo, della variabilità che c'è nelle strutture dei CAS. I CAS nascono per sopperire all'emergenza che nel 2014-2015 c'è stata di arrivo di migranti nel nostro paese e nascono per sopperire ad una impossibilità d'accoglienza dei centri SPRAR, che adesso sono detti centri, cioè che sono centri di seconda accoglienza. Quelli che abbiamo visto prima erano centri di prima accoglienza. Chi da questi, diciamo, da quei tipi di centri si accedeva poi allo SPRAR, che è la struttura dove adesso lavoro e di cui poi parleremo approfonditamente. Che succede nel 2014-15? Che c'è il numero di migranti aumenta costantemente, quindi i posti SPRAR non bastano. E quindi nascono questi centri che servono ad accogliere in modo temporaneo i migranti, i richiedenti asilo, scusate, faccio anche io poi confusione, accogliere i richiedenti asilo nell'attesa di avere un posto nelle strutture di accoglienza, di prima o seconda accoglienza. Quindi, diciamo, l'ingresso in CAS può essere diretto all'arrivo oppure può essere secondario a un centro di prima accoglienza. Quindi il tempo di permanenza, quando questo tipo di centri nascono, dovrebbe essere minimo nell'attesa di. In realtà, quello che si è venuto a creare è una stabilizzazione di questo tipo di accoglienza, che nasce per essere emergenziale, infatti è un tipo di accoglienza che è gestita dalle prefetture, quindi ci se ne occupa come un problema di sicurezza, perché appunto c'è un'emergenza di gestione. In realtà nel tempo si stabilizza e l'accoglienza nei CAS è diventata sistematica. Quindi succede più o meno così: i richiedenti, dopo aver fatto la domanda, vengono trasferiti nei CAS. Nei CAS rimangono fino a che non hanno terminato il processo di riconoscimento, cioè fanno la commissione, se prendono il positivo, se prendono il positivo, a quel punto vengono poi trasferiti, sempre se a quel punto il titolare di protezione lo vuole, e può essere trasferito in un centro di seconda accoglienza. Se invece l'esito è negativo, resta ancora nel centro di accoglienza straordinaria fino a che appunto non si conclude nuovamente l'iter. si traduce in che cosa? Si traduce in richiedenti asilo che stanno in questo tipo di centro di accoglienza anche per 2, 3, 4 anni. E questo tipo di centro di accoglienza però è un centro di accoglienza straordinaria, cioè mentre è cambiata la modalità con cui si utilizza, quindi i ragazzi stanno lì in modo stabile, non è cambiata la modalità di gestione e quindi non sono previsti servizi né da un punto di vista del budget e neanche da un punto di vista proprio di organizzazione del centro, non ci sono tutti quei servizi che dovrebbero favorire l'integrazione dei richiedenti asilo nel territorio. Cioè, nei bandi di gara non si parla di particolarmente di integrazione, sono obbligatorie alcune ore di italiano, però già nell'ultimo decreto Salvini anche sull'italiano c'è un taglio netto. Si discute di retta, si discute di servizi ovviamente minimi di salute, sociosanitari, ma servizi all'integrazione non ci sono. I servizi all'integrazione non ci sono. E capite che è un po' un problema perché una persona che arriva da un altro continente e arriva nel nostro paese e si ritrova in un contesto che non capisce, che non conosce, ma non ci sono gli strumenti di lettura di questo contesto, perché questo tipo di centro non lo prevede. E invece i centri che prevedono questo tipo di servizi sono i centri SPRAR o SIPROIMI, anzi in realtà il nome in questo momento più giusto è SIPROIMI, sistema per l'accoglienza di protezione, di titolari di protezione internazionale, migranti e minori stranieri non accompagnati. Il cambio di nome è ovviamente anche in questo caso riferibile al decreto Salvini del 2018. Insomma, come vedete, il decreto Salvini ha avuto un'influenza abbastanza forte nel mondo delle migrazioni, dei rifugiati e delle accoglienze. Il nome cambia perché con questo decreto cambiano i destinatari del progetto. Prima ci si riferiva a titolari di protezione internazionale e protezione umanitaria e richiedenti asilo, invece dal 2018 con il decreto Salvini questo tipo di accoglienza è dedicata solo a chi ha una protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati. E che cos'è? Che cos'è la rete SPRAR? È appunto una rete. Dalla mappa vedete, no? È una rete disseminata in tutto il territorio. Ci sono circa 800, no, non circa, ci sono 877 progetti diversi. Nel 2018 sono state accolte 41.113 persone. Il progetto SPRAR, è un progetto del Ministero degli Interni, quindi è il Ministero degli Interni, è un progetto governativo ed è il Ministero degli Interni che ne stabilisce le modalità di funzionamento, il budget, eccetera. Questo tipo di accoglienza è un'accoglienza all'avanguardia, viene un po' chiamato il fiore all'occhiello e effettivamente è un sistema che in Europa è tra i più avanzati. E perché? Ci sono due o tre ragioni fondamentali. La prima, e la vedete nella diapositiva numero 34, è questa, cioè il punto di partenza di come è strutturata questa rete. In questa, questo tipo di accoglienza nasce nel territorio, cioè nasce su richiesta degli enti locali. L'ente locale è un comune, per esempio un'unione di comuni, una provincia, ed è la provincia che ne fa richiesta. E guardate che questo è assolutamente fondamentale e innovativo, perché mette l'accoglienza all'interno del welfare, perché diventa l'accoglienza diventa uno dei sistemi di cui il comune si occupa. Quindi non è un centro che il territorio si ritrova a dover gestire suo malgrado, ma è l'ente locale che sceglie e decide di occuparsi di questo. E questo è ovviamente importante, perché poi mette in moto, come vedete, anche il terzo settore, perché ovviamente poi la gestione pratica dei centri d'accoglienza viene svolta da cooperative, associazioni, Caritas, insomma viene svolta dal terzo settore. Quindi il progetto ha la capacità di mettere in moto un sistema di lavoro di rete già nelle sue fondamenta, perché ovviamente l'ente locale e il terzo settore si ritrovano a lavorare insieme con il coordinamento e il monitoraggio da parte del Ministero degli Interni sotto forma di questo ufficio che appunto viene chiamato servizio centrale. Questa è una modalità assolutamente innovativa, si chiama governance multilivello, un nome altisonante che però in effetti applicato al sociale ha un valore molto importante. Voi avete visto nelle lezioni sull'empowerment quanto le diverse aree di applicazione dell'empowerment, e come vedete qua c'è un'applicazione politica molto forte, cioè una capacità dell'ente locale di agire, no, sulla comunità e con la comunità, che è un aspetto veramente fondamentale. Addirittura, per esempio, nel mio territorio, io lavoro a Firenze, e la progettazione dello SPRAR, nel momento in cui si partecipa, diciamo, al bando di gara, viene fatta partecipata con il terzo settore. Quindi il terzo settore è attivamente coinvolto nella progettazione del centro d'accoglienza, e questa ha una valenza veramente altissima rispetto alla gestione del welfare e anche all'intervento sulla comunità.